Durante il seminario, se sarà possibile, ne faremo un altro pezzo di questa camminata, insieme con la voce dei nostri attori, che leggeranno Evoluzione, che è un testo teatrale che sto preparando. abbastanza su un livello, direi, complesso, elevato, come dice il nostro amico Andrea, perché altrimenti, anzi, non perché altrimenti vorrei che, malgrado un inizio così, che ritengo abbastanza impegnativo, che tutta questo gruppo sia sollecitato a parlare, a discutere, a produrre i propri pensieri, a entrare in una dialettica con i cosiddetti conduttori, oratori, pensatori. Soggetti anche questi itineranti, soggetti itineranti. Il tema di questi seminari è un tema non deciso a priori come al solito, è un tema molto aperto, è un tema circa questa cosa che abbiamo chiamato gesto pensante, questo gesto pensante in assenza, che mi sembra un po' un punto di riferimento tale per cui alcune proprietà, alcune precarietà, alcune crisi notevoli del nostro stare al mondo attuale, storico, possono essere meglio comprese, ovvero come i limiti estremi, gli estremi dell'Occidente possano pensare, a partire dagli estremi, possano introdurre al loro interno, includere ulteriori estremi, perché viviamo un'epoca di estremi. Il gesto in assenza è capace di vivere questa estremità e inventarsi, costruire attraverso il suo cervello mente una realtà più complessa di quella che normalmente sappiamo costruire con i parametri normali del nostro cervello mente Homo sapiens, un po' arcaico. Mi interesserebbe quest'anno essere più possibilmente, diciamo, di una divulgazione, essere all'interno di una divulgazione possibile, anche abbastanza a portata, diciamo, del vivere quotidiano, di questo gesto che di per sé stesso è, detto gesto così altro, così complesso, così sublime, ma anche perché il cervello di uomo, e da un'altra parte non ce la fa a pensarlo a sufficienza, mentre in realtà è un gesto di grande semplicità, anche di grande immediatezza, come si può vedere anche da un luogo di questo tipo in cui ci sono continue, c'è un getto continuo di informazioni, e al centro di questo getto continuo di informazioni c'è comunque un luogo di grande unitarietà. Sto arrivando al fatto che, cioè, mi sembrano dei principi di questo pensiero che siano dei principi elementari, quasi elementari, ma molto più semplici che non i principi della logica occidentale o del procedere dell'attività pensante anche del mondo orientale, ma che il gesto pensante in assenza sia il più semplice, che il più principe elemento in realtà, all'interno della realtà, soltanto che è difficile scovarlo, ma perché non riusciamo a pensarlo, ma altrimenti è elementare, perché è quello che regge tutta la costruzione del nostro cervello, il quale cervello si butta troppo in fuori, non riesce ancora a contenere questo oggetto che è capace di continuamente definire. Invece che incominciare, basterebbe pensare che invece che incominciare si finisce. Cioè finisce mille miliardi di volte, si finisce invece che incominciare. Noi invece pensiamo che sia molto più semplice incomincio. queste nascite continue, questo incominciare continuo. Invece basterebbe rivoltare il tutto e pensare al fatto che è finito, ogni attimo è finito, 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 finito. Pensate in questo modo, il gesto è elementare e si autocostruisce. E noi viviamo di questo finito, 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 ma adesso non voglio parlare troppo perché mi stufo un po'. Allora, chi vuole incominciare, incominci, io do la parola a chi vuole, a Susanna, o a uno del pubblico, anche Lorenzo se vuole parlare, o Luciano, Andrea, io mi fermo per il momento.
È stato accessibile, leggibile. Mi è successo quello che era accaduto un po' di anni fa, quando a uno dei primi seminari, di un anno insomma, mi era sembrato che dopo uno degli altri momenti estremamente complessi, elevati, comunque fosse possibile entrare in quel livello di pensiero che in qualche modo da quasi 12 anni in tutte le lezioni seminari si pone. E qua in qualche modo quel piccolo intervento dove Paolo scrive si è fatto necessario inventare più presto un'attività pensante, un gesto del pensare che sia naturale, libero e potente e quieto, immediato pur nella sua estrema complessità e stratificazione, e che l'attività del pensiero nasca duttile e variegata, lieta del godimento che origina dal suo stesso essere generato e emanato in assenza. Urrà! È veramente interessante che mi sembra, l'ho sentita possibile. Cioè l'ho sentita come in una fase storica in cui questa equipe del centro studi, questo gruppo di persone del seminario, gli artisti, tutte le persone che lavorano col centro, collaborano, forse hanno formato un terreno in cui tutte le attività, tutti i lavori di questi anni, insomma, mi sembra si sia formato un terreno dove un certo livello è pensabile. Se pensabile vuol dire accessibile anche a una mente non comune. Nel senso che per questo seminario mi era capitato di parlare un po' di giorni fa con Paolo in relazione alla questione che è stata citata anche nella presentazione in relazione alla caduta delle Torri Gemelle, a questo livello zero che si è formato. E in qualche modo lì la breve discussione che avevamo avuto era intorno al fatto che sono stati in America sono stati pensati, diciamo, da variamente organizzati dei concorsi di idee in qualche modo per ripensare un po' architettonicamente quest'area, però forse si trattava di un ripensamento più ad ampio spettro. E lì in particolare in quel momento mi era interessato che mi sembrava di vedere, diciamo, sia delle istanze che tendevano il più possibile a cercare di riempire, a cercare di risaturare quello spazio che si era dotato in quel modo così duro, così terrificante, così come qualcuno, diciamo, ha avuto il coraggio, forse la capacità di recedere, di lasciare una sorta di vuoto, cioè definire un progetto in cui quello spazio in realtà resta un vuoto. E così, quindi, un primo Paolo citava le possibilità di qualche ponte, di qualche possibilità di relazione con il pensiero ordinario. E già in qualche modo il fatto che qualche istanza del pensiero che cercasse di svuotare laddove la tendenza generale aveva di riempire, mi sembrava di per sé un segno già interessante. E quando pochissimi giorni fa mi è capitato di leggere quel piccolo passaggio che ho detto prima, l'ho sentito come forse una specie di conferma, ma comunque ho sentito ulteriormente un livello di possibilità di questo pensiero. interessava molto, perché in qualche modo è come se dopo anni di ricerca, di attività, e in cui in qualche modo le menti come se avessero lavorato per svuotarsi, ma senza vedere fin dall'inizio, senza essere capaci di pensare, di concepire, di astrarre un livello che lo portasse più vicino al sistema. È come se in qualche modo ora questa possibilità fosse più presente, fosse possibile.
Beh, in effetti credo che sia, questo è un po' il titolo anche di questa serata, cioè il titolo che aveva dato Paolo, non so se si sente, il titolo che ha dato, il titolo della serata di questa sera proprio ha a che vedere con la generazione dell'attività, della vita del pensiero, no? Quindi con la vita del pensiero in relazione a delle cessazioni, in relazione a cessare della cosa, o anzi al fatto che la vita del pensiero si sostiene sul fatto che la cosa sia già più volte e più volte e più volte cessata, o sia cessata anche la vita stessa, forse per certi versi, probabilmente per quella parte in eccesso di occupazione. E quindi l'intervento di Andrea è puntuale da questo punto di vista. Poi la caratteristica di un'equipe multidisciplinare che stia dietro a un sistema è quella che forse sarà la caratteristica anche di questi seminari, a mano che si allargherà la rosa degli interventi e dei partecipanti, sarà quella di vedere come ciascun pensiero degli intervenuti, ma anche ciascuna competenza degli intervenuti, quindi come la formazione di ciascuno, la formazione proprio professionale, culturale di ciascuno, relazionandosi con la sistema in assenza, con questo modello sistemico, produca una visione della realtà o produca nuove concezioni o produca delle ipotesi di lettura della realtà. E poi, quindi, il compito che io penso avremo nei nostri seminari, che già questa sera sento con l'allargarsi della rosa, e poi tenere insieme queste differenze, tenerle insieme addirittura nell'ipotesi che diceva Paolo e in quella che è l'allargamento dell'attività del centro, addirittura tenere diciamo insieme attività teoriche, attività artistiche, il teatro, la musica, l'intervento teorico, il filmato come abbiamo visto, gli attori che recitano un pezzo di un testo nuovo, il loro spettacolo teatrale, l'intervento magari sullo sviluppo dell'io nel bambino, piuttosto che altri tipi di riferimenti al sistema che fa da ponte tra la cultura dell'Oriente e l'Occidente e via di seguito, no? Cioè la caratteristica proprio del lavoro che noi facciamo è quella di confrontarci, come abbiamo anche in parte scritto nell'introduzione al seminario, di confrontarci con questo sistema, anzi, di confrontarci con questo gesto pensante in assenza di cui parlava Paolo. Poi di utilizzare un modello, che è quello che abbiamo costruito negli anni successivi al primo sorgere di questo gesto pensante, e cioè il modello del sistema complesso in assenza, per mediare questo confronto con questo gesto del pensiero completamente nuovo e a nostra volta produrre dei gesti intermedi tra il gesto in assenza e il gesto e l'attività consueta del pensiero, quindi forse non neanche dei gesti intermedi, un'attività di pensiero che si confronti con questo gesto nuovo del pensiero e cerchi di dire un qualche cosa che per la natura di cui abbiamo parlato molte volte di Homo sapiens si trova a cavallo, cioè si trova in questa condizione di possibile avvicinamento a un gesto di pensiero completamente nuovo, ma radicata all'interno di un'attività pensante che ha comunque il peso della sua origine da una struttura psicobiologica che ha anche in sé la radice del vecchio pensiero, pur avendo le premesse di un'attività di pensiero di nuovo genere. Quindi noi ci troviamo, noi come specie e poi noi come individui e in particolare noi come equipe del centro studi in assenza e poi noi come partecipanti a questi seminari ulteriormente, perché il seminario è luogo di parola, di formazione, di espressione, di confronto attraverso la parola e questi nuovi gesti di pensiero con questo modello sistemico e anche con la realtà, quindi di un'attività pensante di nuovo genere. Allora, questo per dire che poi ciascuno di noi porterà il suo contributo e questo anche per mediare tra quello che è stato l'intervento di Andrea e quello che potrebbe essere invece un contributo mio, che a questo punto sarà solo un accenno breve, su un tema d'altro canto che pur distante dal ground zero e dalle modificazioni attuali in corso nella realtà, fa però parte di un altro tipo di attualità, e cioè l'attualità che riguarda ciascun individuo nel suo essere parte della specie Homo sapiens e quindi nel suo essere coinvolto con quella realtà di equilibrio vita-morte di cui parlavamo negli anni scorsi, di cui abbiamo parlato anche nell'introduzione a questi seminari, cioè Homo sapiens ha al suo interno delle strutture di morte che sono il retaggio dell'antico animale, che sono, per semplificare molto comunque, il retaggio di un certo tipo di rapporto con la cosa concreta. Perciò noi diciamo che la vita del pensiero origina nel momento in cui c'è una cessazione di questo oggetto concreto, almeno in parte, cioè in cui c'è una diminuzione di questa cosa concreta nel suo occupare l'essere umano, ma non è la cosa in cui noi viviamo, non sono queste sedie su cui ci sediamo o gli oggetti con cui ci relazioniamo, ma il modo con cui noi intratteniamo la relazione con questa cosa e con questo oggetto e quindi quanto noi stessi al nostro interno diventiamo cosa concreta nel relazionarci con l'oggetto oppure non lo diventiamo, cioè quanto quella specie di impronta di cosa concreta che è all'interno del nostro essere, che è stata descritta nell'ultimo secolo in più modi, dalla psicanalisi stretta, sotto la forma di istinto di morte, oppure sotto la forma dell'alternanza delle pulsioni di vita e delle pulsioni di morte in Freud, e poi nella scuola successiva, kleiniana ancora di più, che ha visto nell'alternanza del rapporto tra la pulsione di vita, tra l'istinto di vita e l'istinto di morte, la chiave di lettura di tutto lo sviluppo dell'apparato psichico e anche del bambino stesso, dicevo allora ciascuno di noi, individuo della specie, ha questo oggetto di morte dentro di sé, ce l'ha non da solo, ce l'ha insieme anche a una paritaria componente di vita, ma in questo equilibrio vita-morte il pensiero ha dei limiti oltre i quali non si può spostare a meno che non si riesca, cioè questo gesto pensante di cui noi parliamo ha in sé la possibilità e la necessità per esistere come tale di ridurre questa componente di oggetto concreto mortale, cioè di spostare questo equilibrio vita-morte. E quello che mi interessava molto rapidamente in un excursus del pensiero di Melania Klein, che è una psicanalista morta negli anni 60, in un suo ultimo articolo degli anni 50 sulla vita del bambino, sullo sviluppo della vita psicologica del bambino, come lei descrivesse fin dall'inizio, cioè intendendo i primissimi mesi di vita, come lei descrivesse fin dall'inizio l'angoscia, la prima angoscia che il bambino vive è legata all'istinto di morte. E quindi la prima questione non solo di sopravvivenza, ma anche di sviluppo, perché il bambino si possa sviluppare, non solo, ma perché possa formare una relazione col mondo esterno che all'inizio non c'è, perché possa arrivare a integrare la percezione che ha del mondo esterno in oggetti totali, non solo in frammenti di oggetti, occorre che si sviluppi tutta una dinamica tra questo istinto di morte e l'istinto di vita, e occorre che inizi ad espellere da sé parte di questo istinto di morte e a portare dentro di sé parte di istinto di vita, cioè ad avviare quello scambio tra gli oggetti esterni e queste pulsioni interne, con tutta una serie di meccanismi che implicano, adesso semplifico moltissimo, però comunque i primi meccanismi dello sviluppo del bambino secondo questa lettura sono delle proiezioni all'esterno di questo istinto di morte, che fanno sì che l'oggetto esterno, che quella parte di oggetto esterno che il bambino può recepire, si carichi di questo istinto di morte e quindi diventa un oggetto minaccioso. Contemporaneamente però il bambino produce e porta all'esterno anche una parte dell'istinto di vita che ha dentro di sé, per cui carica questo oggetto esterno anche di una pulsione di vita, di un istinto di vita, per cui comincia a vivere l'esterno fatto di un oggetto che è contemporaneamente in parte buono e in parte cattivo, e vive il suo stesso interno in parte buono e in parte cattivo. Quindi si produce un oggetto esterno buono e cattivo contemporaneamente e un oggetto interno buono e cattivo contemporaneamente, e poi nasce tutta una dinamica complessissima di queste introiezioni e proiezioni della fase chiamata schizoparanoide nei primi 3 mesi, poi della fase depressiva successiva che porterà all'integrazione di tutti questi oggetti, che ha comunque per scopo il fatto che questo istinto di morte dell'inizio, attraverso tutti questi scambi, attraverso tutti questi meccanismi che sono di difesa ma sono anche di strutturazione, permetta il fatto che questo istinto di morte diminuisca e quindi che l'io si possa in qualche modo attenuare, diciamo, tutte le angosce che ha vissuto e avviarsi verso una fase di strutturazione. E d'altro canto, in sintesi ancora, perché il tema è probabilmente troppo specifico anche, però è molto interessante perché questo ci permette di cogliere come fin dall'inizio, cioè tutti questi meccanismi complessissimi, o questi non solo meccanismi, ma queste modalità complessissime che avvengono nei primi, secondo il modello kleiniano, perché è un modello comunque, nei primi 6 mesi di vita, fanno sì che in questi primi 6 mesi di vita tutte quelle che sono le più gravi patologie vengano percorse, cioè il bambino attraversa una fase schizoparanoide e una fase depressiva, quindi tutte le più gravi malattie psichiatriche, quelle che noi consideriamo come malattie psichiatriche, nei primi 6 mesi le ha già vissute, e le ha già vissute in relazione alle dinamiche di questi istinti di vita e gli istinti di morte che gli si muovono all'interno e che muove da dentro di sé a fuori di sé e viceversa. Si tratterà poi, e quindi che cosa succederà successivamente secondo questo modello, sarà legato al fatto di quale dei due istinti abbia la predominanza, se si riesca a formare una sufficiente prevalenza, almeno parziale, di istinto di vita, tale che si abbia l'integrazione della persona. E dunque, quindi, quando noi parliamo di equilibrio vita-morte, quando noi parliamo di Thanatos qua, Quando noi parliamo di spostare questo equilibrio vita-morte verso una minor presenza di morte, stiamo parlando di un qualche cosa che è presentissimo nello studio, nel pensiero che ha studiato nell'ultimo secolo tutto lo sviluppo, per esempio, della psiche, dei movimenti interni e psicologici del bambino e poi dell'adulto. E quindi stiamo parlando, come dicevo prima, di una realtà che profondamente ci appartiene, verso la quale in questa sede stiamo cercando un approccio diverso, cioè stiamo prima di tutto formando un punto di osservazione di nuovo genere e poi ci stiamo predisponendo con una modalità di relazione che comprende tutto quello che vi dicevo prima e che diceva Paolo, cioè questo nuovo gesto pensante come punto centrale della possibilità di relazione con queste problematiche che sono insite nella specie fin dal suo iniziare. E di questo parliamo nei seminari, ma non solo, perché anche Astratta Commedia, che molti di noi hanno visto qui e come abbiamo parlato tantissimi altre volte, continuamente gira intorno a questo tema, quindi anche il teatro parla di questo, di questa morte della morte, di questa possibilità di una morte di nuovo genere che non abbia all'interno questo tipo di distruttività che è quella data dalla predominanza dell'oggetto concreto e delle pulsioni relative.
Anche dialettico discorso, ma il fatto che tu dicevi, il fatto che questo qui è il gesto pensante nuovo, in realtà